Lo sappiamo quanto dobbiamo nella nostra vita, che sarebbe persa dopo un'ora, quanto dobbiamo all'amicizia. Se voi ci pensate, la nostra vita sta in piedi solo perché arriva sistematicamente qualche segnale di amore, no? Noi viviamo perché qualcuno ci ama. Se non avessimo la certezza di avere qualche amico, noi saremmo all'inferno. Si può dire per alcuni versi, perché poi è la natura più profonda dell'amore anche l'amore che pure è pieno di passione, in realtà poi lascia la sua scia più profonda nei segni di amicizia, di rispetto, no? La grazia che sostiene la nostra vita ha la forma dell'amicizia. E per questo Gesù insiste tanto a dire che ci è amico, no? Il Vangelo di Cristo, è appunto il dono dall'alto di un'amicizia radicale, antecedente, incondizionata, come se venisse data alla nostra vita la garanzia che prima che arrivi la vita c'è l'amicizia. Cioè la vita è appunto a casa perché è preceduta da un'amicizia indiscutibile, incrollabile, incondizionata, cioè che non c'è arrivata perché poi ci ha trovati belli, perché ci ha trovati buoni. Ma al contrario, noi possiamo esistere solo in virtù di questo amico, no? E questa è la fede. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. E questo stabilisce il fatto che la morte di Gesù è la manifestazione dell'amicizia di Dio, no? È la verità del rapporto di Dio con noi. Nessuno ama tanto l'altro di colui che dà la vita per lui, e questo è Gesù, appunto, è Dio che dà la vita per te, e questo appunto stabilisce il fondamento di una gioia che niente e nessuno ci potrà togliere. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena, come a dire: nessuno mi può staccare dall'amore di Dio, ma non perché io ci rimango attaccato, perché lui ha stabilito questo legame come antecedente, come fondamentale. È la mia identità. Allora si capiscono le ultime parole di Gesù, che celebriamo in questa domenica prima dell'ascensione, prima che Gesù se ne vada, prima che i discepoli non possano più godere della sua presenza. Rimanete nel mio amore. Restate attaccati a questa sorgente, appunto. C'è tutta la nostalgia di Gesù che lascia i suoi, evidentemente, ma c'è appunto l'amore del Creatore che sa bene che questa è la vita, no? Rimanete nel mio amore. Dove si deve rimanere? Sentite in queste domeniche come torna questo rimanere. Appunto, in Cristo. Nell'amore di Cristo, nella dedizione dell'amico, nell'amicizia di Dio. La vita cristiana come amicizia che Dio ha per l'uomo. E l'insistenza sul rimanere, vedete, sono tutte cose che dovrebbero far parte della coscienza, della preghiera quotidiana, della spiritualità cristiana, no? Queste sono le cose che dovremmo spontaneamente pensare, sentire. Questa è la devozione. Capite perché mi altero ogni tanto quando girano in giro nel cattolicesimo queste devozioni laterali a cui levo il cappello, ma non le seguo. Va sicuro che non le seguo, perché appunto se si perde questa elementarità stupefacente del cristianesimo, andiamo verso il miscuglio religioso che ha invaso questo mondo sempre, da sempre. È come si chiama quell'idera che uccide le piante. Rimanete nell'amicizia che Dio ha per l'uomo. E che vuol dire rimanere? Vuol dire che in un certo senso ci siamo. Non arriveremo. Rimanete vuol dire che siamo dentro, vuol dire che in Cristo ci siamo, non c'è altro, non si può andare oltre il rimanere nell'amore di Cristo. E tuttavia il rimanere è all'imperativo, rimanete. Si può quindi in ogni momento uscire dall'amore, si può scivolar via dalla casa, appunto. Rimanete, vi è già data, però rimanete. E questo rimanere non è il risultato di uno sforzo, un affannoso stare attaccati, un cercare chissà quale via per rimanere in Cristo. Vedete che il Vangelo lo presenta piuttosto come un docile abbandono. È soprattutto una passività, si direbbe, è un lasciarsi abbracciare, è un accogliere, è uno stupirsi, è appunto un ricevere. La seconda lettura che abbiamo fatto, la lettera di Giovanni, lo dice chiaramente, non noi, in questo sta l'amore, non noi siamo stati ad amare Dio, ma è Lui che ci ha amati e ha mandato suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. L'amore non è, come pensiamo noi, una nostra capacità che poi indirizziamo dove ci pare, magari anche a Dio. Ricordatevi anche un po' del Signore, vogliategli un po' bene, no? Un tubo. L'amore non è la capacità che possiede l'uomo, ma è appunto una rivelazione, un dono che viene dall'alto, perché noi, per essere sinceri rispetto a questo amore vero che dà la vita vera, che è la vera vite, che è il vero pastore, il vero ovile, no? La vera vita. Questo amore noi non sappiamo cos'è. Noi non dobbiamo dimenticare da dove veniamo, chi siamo. Noi amiamo la nostra maniera. Non vorrai misurare, appunto, l'amore vero su di te. Noi dobbiamo semplicemente dire, io quando amo, amo così, poverino, sono capace di fare tanto, non di più. Siamo animali noi, fratelli. L'uomo non sa cos'è amore. Certo, cerca di amare, ha sempre amato, non ha aspettato Gesù l'uomo per cercare di amare. Ma che amore è? Non a caso i cristiani, appena videro Gesù e credettero in Lui, usarono una parola nuova per dire amore, non si fidavano di quell'antica eros, un amore troppo oscuro, ambiguo. Per dire l'amore che si rivela in Gesù, i cristiani usarono la parola agape, carità, che poi i cristiani hanno pensato di rendere come elemosina, ci hanno pensato loro poi a renderla ancora una cosa loro, Ma il Vangelo appunto parla di un amore diverso, che è quello di Dio nei nostri confronti, non il nostro. Perché tra noi amare vuol dire desiderare, cioè cercare ciò che ci manca, per dirlo in parole proprio plombarde, quelle chiare chiare. Cioè amare per noi vuol dire andare a cercare qualcosa che non abbiamo. Quindi l'amore nasce nella povertà, nell'indigenza, è un amore che nasce così, è sempre egoista. Cerca l'altro, certo, ma soprattutto cerca nell'altro ciò che manca a lui, alla propria vita, e di conseguenza è sempre prepotente, sempre, perché come minimo, per esempio, impone all'altro un'immagine che non è la sua. Ma questo non deve scandalizzare, appunto, noi amiamo eroticamente, è eros il nostro amore. Cioè al centro noi. L'amore vero, quello che accoglie l'altro e lascia che sia, Gesù l'ha detto tantissime volte, esige in qualche maniera che io rinneghi me stesso. Sai, noi continuiamo a dirlo, poi ti accorgi che appena fai un gesto, questo non lo fai mai, no? Cioè occorre che io riconosca che il mio io più profondo appartiene a un altro, viene dall'alto, la mia identità sta nel dono di un altro. Cioè l'amore vero sarebbe qua, quello nel quale io metto nella mia maniera di amare per primo il fatto che un altro mi ama, Ma questo è possibile, esige tutte le volte una capriola, un rovesciamento, una conversione, appunto. Un punto di vista diverso dal quale io istintivamente parto, cioè io. No. Esige che la propria identità stia nel dono di un altro e quindi questo tipo di amore si può solo invocare, attendere, ricevere, obbedire. In questo amore si può solo aver fede. Vuol dire amare con fede. No. L'amore è possibile per noi solo a condizione che riconosciamo di essere amati, voluti, accolti. Solo così ci potremmo sbarazzare in qualche maniera di quella preoccupazione per la nostra vita che intorbida ogni amore. Quindi non si può cominciare dall'amore per gli altri. Meglio, dall'amore che diciamo di avere per gli altri. Perché li imbroglieremmo? Occorre cominciare con il riconoscere e il credere nell'amore che ci precede e ci fa capaci di amare. Come il Padre ha amato me. L'amore che ci precede e ci fa capaci di amare è quello che si è dato in Gesù. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. E cosa vuol dire rimanere nell'amore di Gesù? Gesù lo spiega. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Allora noi a correre a cercare il codice cristiano, delle regole, osservarle, poi andare da Gesù e dire io ti ho amato. Poi sappiamo Gesù cosa dice a quelli che fanno così, ai farisei. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Ma non si tratta delle nostre regole, delle nostre leggi, dei nostri precetti, che pure dal loro punto di vista sono cose serie. Ma si tratta fondamentalmente dell'immagine, il comandamento di Gesù è la via di Gesù, è la figura complessiva della vita di Gesù, è l'esempio di Gesù, se non fosse pericolosa la parola. Osservare i comandamenti è appunto diventare cristiani, è vivere come Gesù, è entrare nel movimento di Gesù. È accogliere quella vita come la vita di un amico. L'amico ti trasforma, l'amico ti comunica il suo stile di vita, si diventa uguali tra amici, simili. Diventando diversi, certo, gli stessi valori, gli stessi gusti, si dice, no? E Paolo dirà una roba così, imparare a avere gli stessi sentimenti che furono in Gesù, lo stesso stile di vita, la stessa maniera di giudicare, la stessa maniera di aiutare il poveraccio, la stessa maniera di perdonare, la stessa libertà di fronte ai potenti, la stessa povertà, appunto, la stessa purezza dello sguardo. La stessa capacità di far ripartire tutti come fossero dei re. E accogliere quella vita come la vita di un amico e lasciare appunto che dia senso alla nostra, che ci parli effettivamente la vita di Gesù, che ispiri la nostra vita. Diceva un vecchio padre spirituale, fa, sono arrivato a 80 anni e riesco quasi tutte le azioni a chiedermi cosa farebbe il Signore. Ovviamente si può cadere nel pietismo, nel letteralismo, lo sappiamo, no? Però è interessante questa educazione della coscienza riferita a Gesù continuamente, che comporterebbe poi conoscere i Vangeli, ascoltare la predica, guardare l'Eucaristia tutte le volte per capire il segreto di Dio, appunto, no? Allora il comandamento di Gesù diventa i comandamenti. Allora appunto entrare nel movimento della tenerezza, della fraternità che si rivela in Gesù può suonare così, amatevi gli uni gli altri. Diventa i comandamenti, che sono tanti, quanti sono gli uomini, quante sono le situazioni, quante sono le vicende della mia giornata. Amatevi gli uni gli altri, inteso come io ho amato voi. L'unico comandamento, l'amore per il quale restiamo in Cristo, esiste nei comandamenti che guidano l'amore vicendevole tra gli uomini. E allora l'amore umano, che sia quello tra coniugi, che sia quello del papà, della mamma, del figlio, dei fratelli, è amore divino. Ogni amore vero è da Dio, dice Giovanni, perché Dio è la fonte unica dell'amore. La fonte è il termine, perché quando noi amiamo davvero è sempre Dio che amiamo. E d'altra parte l'amore di Dio passa attraverso l'amore delle sue opere, e al culmine l'amore di quell'opera suprema che ricapitola tutte le altre, che è l'uomo. E l'ultimo giorno davanti a Dio ci sentiremo dire: venite benedetti dal Padre mio. Perché mai? Perché siete rimasti nel mio amore, perché ogni volta che avete amato l'uomo è me che avete amato.